E allora voglio concludere questo incontro, questo giorno, con un salmo che è molto noto, ma ancora una volta credo che è importante che la parola di Dio non è qualche cosa come un libro che diciamo l'ho letto, questo l'ho letto già 2 volte, 3 volte, ma ha una progressiva rivelazione, soprattutto se non l'approcciamo con un livello razionale. Sì, ci sono quelli che lo studiano, studiano l'aramaico, l'ebraico, studiano il greco, studiano tutte le forme letterarie presenti nella Bibbia, non c'è niente di male nell'approfondire, studiano la storia della Chiesa, però ricordiamoci che questa parola è ispirata dallo Spirito Santo e abbiamo bisogno di riceverla dall'insegnante per eccellenza che è lo Spirito Santo. In una parte della scrittura infatti dice: voi avete l'unzione dell'alto e non c'è bisogno che alcuno vi insegni. Questo non significa che cancelliamo tutti gli insegnanti, tutti quelli che hanno il dono di essere dei dottori della parola, ma significa che un insegnante non fa altro che fare scoprire a chi sta ministrando la gloria di Dio. Quindi non è lui che crea le teorie, le teologie, ma è lui che aiuta a scoprire quello che Dio, nel suo grande amore, ha messo nella vita della sua Chiesa. E dico della sua Chiesa perché questo tesoro non solo è fruibile personalmente, e sicuramente abbiamo bisogno di passare da un'esperienza personale con Dio, ma è fruibile poi anche nel corpo. Ecco perché spesso vi esortiamo ad avere una comunione fraterna, a vivere la comunità locale, a vivere la famiglia, perché gran parte di questa eredità che Dio ci ha dato è fruibile semplicemente se siamo insieme. E se siamo insieme non soltanto fisicamente, perché questo al limite potrebbe essere più facile, ma se siamo insieme di un pari sentimento, di pari aspettative, di desiderio di unità, di amore, e allora lì la capacità di fruire delle cose di Dio cresce esponenzialmente. Vedete, oggi abbiamo avuto un pari sentimento leggermente maggiore, vedete come lo Spirito Santo si è mosso. Allora è Dio che non vuole muoversi o siamo noi che non siamo sensibili e non cogliamo? E abbiamo bisogno di coglierlo, abbiamo bisogno di aspettarci, abbiamo bisogno di credere che ogni volta può succedere qualcosa di straordinario, che non significa per forza un miracolo evidente. Io credo che verranno e sono venuti, ma verranno ancora più abbondantemente anche dei miracoli di guarigione forte e evidente, ma miracoli di amore, di perdono, dove qualcuno può prendere i suoi pesi, le sue angosce, che lo portano veramente a non poter guardare più un futuro e possa deporle gettando ogni peso su di lui, Gesù, perché egli ha cura di noi, di voi. E voglio leggere brevemente, anche se lo potrei pure recitare a memoria, stamattina qualcuno lo ha pure citato nel primo verso: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. Attenzione al solito, alle deformazioni, non senza fare nessun nome, perché parafrasando potremmo dire allora che se ti manca qualcosa l'Eterno non è il tuo pastore. Non è così. Quello che sicuramente possiamo avere riguarda prioritariamente tutto quello che è l'eredità che Dio ha preparato per noi. Niente e nessuno ci può separare da quell'eredità. Certamente, se ci manca la pace, non stiamo vivendo la pastoralità di Cristo nella nostra vita, non stiamo gettando su di Lui ogni peso. Se ci manca la gioia, idem con patate, non perché la gioia in qualche modo deve essere prodotta da una situazione esterna, ma non stiamo vivendo la comprensione di quella gioia meravigliosa che fa parte del regno di Dio dentro di noi. In questo senso, se ci manca qualcosa, ma attenzione a non estendere questo concetto al denaro, a tante altre cose che potremmo tante volte considerare persino secondarie, lì dove c'è la vita di Cristo che ci travolge, ci spinge. E quindi lo leggiamo brevemente assieme, solamente qualche flash, perché credo che lo Spirito Santo ce l'ha fatto vivere prima di predicarlo questa mattina. Salmo. Questa è la versione nuova riveduta. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, o mi manca, traduce un'altra versione. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque quiete. E mi ristora, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Ed è importante veramente scoprire questa dimensione profonda della comunione con il nostro pastore. Perché? Perché questo ci parla di intimità. Abbiamo parlato di adorazione in questi giorni e tu puoi parlare, puoi dire cose belle a una persona con cui sei in intimità. E quindi avere questa esperienza ha a che fare con stare vicini al cuore di Dio. E oggi può sembrare strano, ma è difficile, perché all'Eterno e il mio pastore si sono sostituiti tanti e tanti idoli, ma non nel senso di statue o di queste sono a meno spesa, per dirlo alla siciliana, ma si sono sostituite tante realtà dalle quali dipendiamo psicologicamente, perché la tendenza a dipendere in ognuno di noi è presente. Noi abbiamo bisogno di dipendere da qualcosa. Il problema è che spesso le realtà, le situazioni, gli hobby, tutto quello che scegliamo come forma che ci deve pasturare, cioè ci deve riempire, ci deve riappacificare, ci deve consolare, non sempre ci porterà a ricevere, ad arricchirci, ma spesso quando altre cose sono i nostri pastori, tutto ci mancherà. Quando l'angoscia è il mio pastore, tutto mi sembrerà impossibile. Quando la disperazione è il mio pastore, tutto diventerà irreale e la pigrizia verrà fortemente, perché dirai: tanto non cambia niente. E questo è qualcosa che sta prendendo la Chiesa ed è un pericolo grandissimo, perché vero è che si sta preparando il regno dell'Anticristo, vero è che ci sono realmente già i presupposti di quello che sarà la figura del male, ma vero è che siamo chiamati ad essere una luce sulla montagna, siamo chiamati a dare speranza, e io credo che la Chiesa se lo stia dimenticando, presa com'è nelle proprie problematiche, si sta dimenticando che a prescindere dal fatto di essere ancora a un certo livello spirituale, tu sei una luce. in un mondo oscuro, e se non la fai splendere, se non la metti in evidenza, nessuno verrà attirato, come a dire le tenebre continueranno ad attirare. Ed è meraviglioso sapere che Dio, nel momento in cui io ho intimità con Lui, Lui mi vuole accompagnare in paradisi non artificiali. Questo è il surrogato. Qualche volta vi ho detto, ci sono persino surrogati di macchine dove le persone rientrano dentro per sperimentare una specie di rinascita. In certe forme di approccio filosofico entri in questa macchina e poi quando riesci hai l'illusione di essere una nuova persona. Ma questo è tutto un surrogato. Tutto quello che il diavolo prepara è un surrogato di quello che Gesù ha fatto veramente, morendo per te e dandoti la possibilità di ricevere non una religione, non una teoria, non una teologia. Veramente, tante volte siamo strani nel mondo evangelico. Anziché capire che Dio si è incarnato, pensiamo che Dio si è incartato. E nel tentativo poi di tirarlo fuori dal testo, facciamo dei pretesti e facciamo un gran caos senza vedere la presenza di Cristo, che è quella che ci libera veramente. Io non me ne faccio niente di una conoscenza grandissima se questa non serve altro che a gonfiarmi. Già sono abbastanza gonfio, non c'ho bisogno ancora di gonfiare. Io ho bisogno di vivere la presenza di Cristo, perché questa mi fa la differenza. Senza di Lui non posso fare niente di buono. E questo è quello che il diavolo sta cercando di togliere alla Chiesa, mentre si continua a dibattere se è rosso, verde, qua, i colori, tutte le sfumature estreme. Intanto, rispetto alla semplicità a Cristo, abbiamo perso. Vedete poco fa, se non avevamo, ne avevamo né strumenti grandi, forti, eccetera, eccetera, eppure quel dire Gesù, Gesù, Gesù sembrava molto, non sembrava, era molto più forte che dirlo con le fanfare, con le trombe, con tutto. È vero, ma perché? Perché l'importante non è che lo diciamo, l'importante è che è reale, l'importante è che Gesù vive in noi, l'importante è che possiamo farne un'esperienza progressiva. E l'esperienza che Dio ci vuole fare è quella non di accompagnarci in paradisi artificiali, ma di farci riposare in questi pascoli verdeggianti e guidarci lungo le acque calme, che non sono sicuramente le acque, non sono sicuramente le acque dei tuoi pensieri, sono acque burrascose, acque inquinate. Dio già profeticamente in questo salmo, che tra l'altro Davide scrisse già quando aveva una certa età, circa 60 anni, quindi ne aveva visto di tutti i colori e ne aveva sperimentato di tutti i colori, quindi non possiamo dire che lo usasse come una specie di meccanismo quasi, come vorrei dire, magico per annullare tutti i problemi. Ma sapete che questo salmo veniva persino recitato dai Marines quando dovevano combattere? Questo salmo io credo che sia la parte della scrittura più usata da tutti. Ma il problema non è usarlo, il problema è entrare in questo salmo, entrare nell'esperienza che Davide, con tutte le sue traversie, con tutte le sue problematiche, con tutti i suoi dubbi, con tutte le sue depressioni, con tutte le sue amarezze e desiderio tante volte di fuggire da Dio, sperimentò e poi, ispirato dallo Spirito Santo, cantò. Perché i salmi, sapete bene, che sono espressioni musicali con delle parole ispirate da Dio, e anche con la musica ispirata con Dio là dove qualcuno li canta. E questo è profetico, cioè Dio ti fa riposare nei verdeggianti pascoli che ha già messo nel tuo cuore. È incredibile! Tante volte smaniamo e non troviamo un posto dove riposare, ma c'è un posto interno dove Dio ti vuole accompagnare per farti riposare. Anche quando Gesù stesso ed era presente fisicamente, diceva: venite a me tutti voi che siete aggravati, travagliati, e troverete riposo alle anime vostre. Allora le persone si muovevano verso di lui e il suo amore le sommergeva. Ma ora Gesù non si trova in qualche posto nell'universo, Gesù è venuto in ognuno di noi, quindi abbiamo bisogno di andare a Gesù che si trova dentro di noi. Se lo hai ricevuto, Gesù è rimasto da te, anche se hai cercato di buttarlo fuori, diciamo poco fa, anche se hai cercato di eliminarlo, anche se hai cercato di ignorarlo, Cristo è rimasto in te, ma ti sta dicendo: vieni, vieni alla mia presenza, vieni, perché io ti accompagno in luoghi verdeggianti, dove veramente c'è un ossigeno spirituale, dove puoi respirare qualcosa che non sia inquinato da tutto quello che hai mangiato, da tutto quello che hai respirato intorno a te, e ti voglio portare verso le acque calme. E soprattutto, egli, diceva Davide, mi ristora l'anima. Mamma mia, come abbiamo bisogno di essere ristorati nella nostra anima, nella nostra psiche. Mamma mia, osservavamo ancora che questa attacco incredibile, c'è stato l'avvocato Gianfranco Amato qualche giorno fa, qualcuno di voi ha partecipato, di questa ideologia dell'identità di genere, diciamolo in italiano, gender sembra un marziano, un extraterrestre che vuole, dell'ideologia di genere. Il pericolo più grande è quello di distruggere la persona fin da bambino, confonderla, casomai non fosse già abbastanza confuso il bambino, pure in relazione alla sua identità sessuale. E i danni fatti al bambino sono realmente delle ferite dell'anima che poi si manifesteranno a un certo punto della nostra vita. E io vi dirò di più, si manifesteranno dopo un certo cammino spirituale, perché prima Dio guarisce le ferite più recenti e poi, quando siamo più consapevoli del suo amore, della sua paternità, può andare a aprire certe aree della nostra vita dove c'è un bambino incavolato, una bambina che piange, che urla, che ha dolore, che ha dovuto sobbarcarsi dei pesi, forse che è stata abusata, eccetera eccetera. Lì poi viene fuori la maggiore energia negativa che abbiamo accumulato lungo il cammino della nostra vita, e lì sicuramente è un intervento più difficile, perché si vanno a toccare delle energie che sono rabbia allo stato puro, angoscia allo stato puro, solitudine allo stato puro, incredulità, paura di non essere accettata, di non essere amata. E lì veramente lo Spirito Santo vuole andare a ristorare la tua mente, vuole andare realmente a trasformarla. Perché? Perché se no, a prescindere che c'hai uno spirito meraviglioso, vivrai sempre nel dolore, nell'ansia, nella paura, e le tentazioni non saranno solo tentazioni, saranno ossessioni, saranno meccanismi che non ti molleranno un attimo. Ma grazie a Dio che Lui ci ristora l'anima. Mamma mia, stamattina non abbiamo bevuto, cioè il bar non è stato aperto. Però mentre lo Spirito Santo si è mosso, c'è stata una ristorazione gratuita. Qualcuno di voi ha pagato per essere ristorato da Dio? C'è stata una ristorazione gratuita, dove alcuni sicuramente si sono ristorati di più, altri avrebbero voluto, ma era come se mancasse questa fiducia nel potere ristorante della presenza di Dio, del fatto che Lui rimane il nostro più vero e grande pastore, quello che si prende cura di noi, al di là sicuramente dello sforzo di chi ha il ministero pastorale e della cura che cerchiamo di dare alle anime. Lui, Gesù, rimane il sommo pastore, e questo è importante che lo sappiamo, perché tante volte cerchiamo conferme da tutti e non cerchiamo conferme da Lui, che invece è lì per ristorarci, per cercare di portarci dove realmente Lui ha progettato. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E questo è un altro miracolo. Se possiamo azzeccare di fare una cosa giusta, non è sicuramente grazie alla nostra intelligenza, capacità, ma perché il regno di Dio è giustizia nello spirito, come pace e come allegrezza. Quindi Lui, per amore del suo nome, ci porta a vivere realtà di giustizia. Ma non mi faccio giustizia, l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia del Dio, ma giustizia nel senso di luogo dove le cose funzionano, perché è un luogo di Dio. E perché le cose possano funzionare nella tua vita, hai bisogno ogni tanto a visitare, non la Svizzera, o paesi dove le cose funzionano. Questo è pure bello, ogni tanto la Danimarca, tanti vorrebbero trasferirsi lì perché funziona tutto benissimo, però guarda caso poi non funziona come deterrente per il suicidio, perché proprio in quei paesi c'è un alto tasso di suicidi. Ma se hai bisogno, se sei affamato e assetato di giustizia, hai bisogno di andare a visitare il regno di Dio dentro di te, hai bisogno di trovare un luogo dove già tutto è compiuto, dove non c'è ancora un giudizio in sospeso, dove non si sa come vanno a finire le cose. Nel regno di Dio si sa come vanno a finire le cose. Nel regno di Dio il male è stato già giudicato, è stato condannato, è stato fatto un pubblico spettacolo. Quindi se tu te ne vai a visitare il regno di Dio, non ci saranno demoni che potranno tormentarti, non ci saranno demoni che ti potranno accusare, non ci saranno demoni che ti potranno distruggere. Se vai nel regno di Dio, se rimani nel regno umano, siamo in pieno conflitto, altro che nucleare, siamo in un conflitto molto più grande del nucleare. Cristian, vado verso la conclusione. E poi ricordiamoci che c'è la Santa Cena. Ricordiamoci. Se vuoi trovare giustizia, sarai sempre più frustrato, oltre che frustrato. Sarai sempre più deluso, ti sentirai tradito, tradita. Perché? Perché non è Dio che sta dominando il sistema in cui viviamo. Sarebbe un Dio pazzo, sarebbe un Dio ingiusto. Non è Dio che sta regnando. E se tu stai guardando quello che avviene e quello che percepisci e quello che la tua mente coglie, non puoi essere altro che contro Dio. Come tante persone che dicono: se Dio ci fosse non sarebbe questo, non potrebbe esserci questo. No. Ma Dio c'è, queste cose avvengono per il libero arbitrio e perché abbiamo bisogno di andarlo a cercare dove Lui è venuto ad abitare, nel nostro spirito. Abbiamo bisogno di trovare queste vie della giustizia che sono dentro di noi. Non troveremo accordo neanche con noi stessi se non percorriamo queste vie di giustizia. E poi quella promessa meravigliosa: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Fratelli, non è una cosa dell'altro mondo. Noi camminiamo, non seppur, noi camminiamo ogni giorno nella valle dell'ombra della morte. Noi camminiamo ogni giorno in un sistema perverso chiamato Cosmos, che è stato già giudicato e il cui principe di questo mondo è stato giudicato in libertà provvisoria, Noi ogni giorno camminiamo nella valle di Baca, arida e deserta, nella valle dell'ombra della morte. Ogni giorno ci confrontiamo con qualcosa che ci potrebbe veramente distruggere, dalle maniere più semplici, più piccole, alimentari, a quelle proprio, diciamo, di follie di gruppo, follie singole, fughe, rotture, e qua chi più ne ha più ne metta. Credo che ogni giorno ti confronti con questo camminare nella valle dell'ombra della morte. Ma quello che è bello è che Dio ci chiede, quando ci rendiamo conto che ogni giorno è una valle dell'ombra della morte, di non soggiacere alla paura, perché quello è lo strumento più diabolico con il quale veniamo condizionati. Ecco perché non temere, ecco perché tutto il Vecchio Testamento risuona di non temere. Fatti coraggio, datti una smossa, nel senso, non prendere così sul serio questo male che sembra ormai avere preso la tua vita e ti costringerà agli attacchi di panico e ti costringerà all'ansia continua e ti costringerà a suonare l'allarme anche quando nessuno sta rubando, a vivere un'ansia continua quando ci sarà il primo sintomo di tosse in un bambino, ah mamma mia chissà, o qualunque altra cosa, quest'ansia continua che ci consuma, che ci corrode. Quando passiamo nella valle dell'ombra della morte, Dio ci ricorda questa mattina: non temere, perché Lui è con noi. E la cosa più bella, non ci avevo mai riflettuto, che subito dopo è collegato: il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Cioè, nelle difficoltà, negli attacchi, nelle situazioni, c'è qualche cosa che Dio ci sta volendo insegnare, c'è una correzione che Dio vorrebbe operare nella nostra vita, proprio perché non siamo sballottati dalle cose distruttive che ci prendono. In questo senso, non è che dice: mi pure tu, Dio, ti ci metti, non solo la realtà mi bacione, ora pure tu con la tua verga doppio bastonata. No, il segno della verga, della correzione, è proprio il segno dell'amore profondo che Dio ha per ognuno di noi. Non ci considera bastardi, perché ci ha adottati in Cristo e desidera farci partecipi. E quando riceviamo la correzione, quando cerca di darci la correzione, o direttamente o attraverso altri, e tante volte bisogna dire che poi, specialmente se ci viene data da persone che noi riteniamo inferiori a noi, ancora peggio. E tante volte Dio deve proprio scendere e dire: ma lo vuoi capire? Ma ti vuoi rendere conto? Ma non ci può costringere ad accettare la correzione. Questo è il limite della libertà che ci ha dato. Come noi non potremo costringere i nostri figli a scegliere il meglio per loro? Alziamoci in piedi. Dio non potrà scegliere quello che sarebbe il meglio per noi se glielo impediamo. E ogni tanto mi capita di sentire questo pianto di Dio, o per me o per gli altri. Mi capita di sentire il dolore di Dio quando piange su Gerusalemme, quando piange dicendo: seppure aveste riconosciuto il tempo in cui io volevo visitarvi, ma non visitarvi per fare solo diagnosi. Non serve fare solo diagnosi, fratello, sorella. Dio è venuto per fare terapia. E quindi non basta identificare il male, qualunque nome esso abbia, ma Dio vuole andare oltre, fare terapia del tuo dolore, farlo evolvere in un travaglio di parto, portarlo a qualcosa veramente che ti libererà. È lì chiaramente hai bisogno di accettare la sua opera, la sua correzione, la sua verga mi dà sicurezza. Sì, mi dà sicurezza perché so che il bisturi non è in mano a un chirurgo che chissà come si è laureato, specializzato, eccetera, eccetera, ma so che il bisturi spirituale è in mano a qualcuno che mi ama fortemente, non mi vuole tagliare la faccia, mi vuole rifare i connotati, mi vuole ristorare, vuole tagliare quelle parti che mi stanno avvelenando e che io le tengo tante volte così strette, dei serpenti che ho allevato nella mia vita pensando di poter sviluppare qualcosa di bello con loro, e poi cominciano a mordermi e il veleno mi prende. La tua correzione mi dà sicurezza, come a dire: tu non sbagli se mi correggi, se mi dici le cose come stanno. Ho paura che tu hai ragione, Dio. Ogni tanto non lo capisco, non lo voglio, non sarei d'accordo, ma poi mi rendo conto che sia considerato Dio verace e ogni uomo bugiardo. E poi l'ultimo verso parte cospargere l'olio il capo, proprio segno dello Spirito Santo. La mia coppa trabocca. Non stiamo parlando che qua ci abbiamo vino a volontà, ma ci abbiamo la presenza dello Spirito che, se la lasciamo muovere, può veramente inondare le nostre vite, fiumi di acqua viva. Altro che aridità, qui veramente c'è acqua per tutti. Tante volte non riusciamo neanche a prendere una goccia per noi, arriviamo qui al culto proprio assetati, proprio, e magari ci sono alcuni pure che già si sono così crostificati che anche se arriva l'acqua non penetra. E vogliamo concludere con l'ultima, prima di prendere la cena del Signore, con l'ultima espressione di Davide. Certo, fratelli, certo, non forse, non può essere, se capita, ogni tanto, certo, beni e bontà mi accompagneranno, questo è certo, ed è la coscienza che Dio è in noi. Come in parallelo potremmo dire, se scegliamo di percorrere la via del male, possiamo dire: certo, distruzioni e cattiverie mi accompagneranno. Ma se abbiamo scelto di vivere con Gesù, certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E soprattutto abiterò nella casa del Signore per l'eternità. Questa mattina lo Spirito Santo ci ha prima inondato e poi ci vuole ricordare questa mattina che abbiamo bisogno di un pastore, di un nostro pastore. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. L'Eterno è il mio Signore. Non come in alcuni posti si fa: il pastore è il mio Signore. Dio, l'Eterno, è il mio pastore e io ho bisogno di essere preso per mano e condotto in strada di libertà, perché se no mi disperdo, se no vengo preso dal turbinio della vita, come quella parola che vuole raggiungere frutto nella mia vita, ma dopo che la ricevo subito viene il diavolo tipificato dagli uccelli, e la prende via. Dio mi dà un bonbon. E subito dopo invece rimango senza niente, perché si è creato un pregiudizio mentale, si è creato un ostacolo, non riesco a trattenerla. Ma Dio ti ha dato una parola questa mattina e vorrebbe che tu non te la lasciassi fregare dal diavolo. Oppure, dopo averla ricevuta ed hai le prime difficoltà, certo, quando riceviamo una parola di Dio, il primo effetto tante volte è di essere perseguitati, i problemi aumentano all'inizio e diciamo: Signore, ma come? Io ho ricevuto la tua parola e quale cose all'inizio peggiorano? E questo tante volte alle prime persecuzioni che ci possono venire o dagli altri o dalla nostra stessa mente o da altre fonti, subito ci tiriamo indietro e diciamo: no, non è vera questa parola, è sbagliata, è falsa. E allora la parola non può funzionare. O infine, quello che purtroppo prende molti di voi, gli impegni mondani, le preoccupazioni di sussistenza, di sopravvivenza, i soldi, tutte queste cose hanno il potere di affogare, cioè di coinvolgerci così tanto che, a meno che non trasformiamo in Dio quello che aumenta il nostro conto in banca e ci fa, allora ci distraggono. Ecco, alcuni sono, tante volte collegano Dio al conto in banca, così no, se lo ricordano solo per andare a scambiare gli assegni, no? Abbiamo bisogno di Lui e vogliamo ancora questa mattina, Signore, riconoscere che Tu, eterno e Dio, sei il nostro pastore. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Alleluia. Graziella. Là. Ignazio, lo assumiamo, lo prendiamo insieme e poi lo assumeremo tutti insieme, quindi lo teniamo in mano, proprio ancora espressione dell'essere un solo corpo. Yeah.
Benedire questo pane e prenderlo assieme, Signore, perché siamo fatti uno in Te per quel sacrificio sulla croce. Tu hai spezzato il Tuo corpo per noi, hai portato su di Te tutte le cose brutte, il peccato, le malattie, le sofferenze, perché poi noi potessimo vivere una vita piena e abbondante, perché alla Tua mensa ci sono gioia e sazietà. Grazie perché insieme possiamo ricordare questo oggi. Amen.
Amen, lo assumiamo assieme.
Signore Dio, nel Tuo nome benediciamo questo vino, Signore, simbolo che ci ricorda il sangue di Gesù sparso in croce per noi. Signore, Ti ringraziamo per questo sacrificio, per questo sangue che è stato versato una volta e per sempre e che ha fatto di noi, che eravamo come pecore erranti senza pastore, ha fatto di noi un regno di re e sacerdoti. Siamo il gregge che Tu pasci, Signore. Grazie, Pastore nostro, grazie di averci fatto entrare in questa grazia e in questo regno in virtù di questo sangue. Signore, Ti benediciamo stamattina e Ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen, lo assumiamo tutti insieme. Signore, ci stringiamo tutti insieme in questa ricchezza meravigliosa del Tuo corpo donato per noi, del Tuo sangue versato per noi. in questa azione incredibile dell'incarnazione, della morte, c'è la nostra salvezza, c'è la nostra redenzione, c'è il perdono di tutti i nostri peccati. E siamo grati a te, Signore, perché saremmo consumati o dall'indifferenza o dalla colpa, ma quello che tu hai fatto ci preserva dalle potenti armi del male. Grazie, Signore, perché tu sei il nostro pastore e nulla ci mancherà. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen.